Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati questo pomeriggio, caldo pomeriggio di luglio, per il consueto appuntamento Sabato con Maria, dove noi continuiamo la nostra narrazione e riflessioni, meditazioni su quest'opera meravigliosa che è la vita della Madonna, secondo la venerabile Maria d'Agreda. Il titolo di questa opera è La mistica città di Dio. Buona serata a tutti voi e adesso staremo insieme per circa tre quarti d'ora e mediteremo questo argomento odierno che è molto interessante. Beh, in verità non c'è una pagina che non sia interessante, perché è tutto quello che noi trattiamo, ovvero mistica città di Dio, è tutto mistico, per cui non sono cose che si vedono con gli occhi della carne, ma a questa creatura sono stati mostrati e dettati. E allora, il titolo di oggi, che è il capitolo 23, Le divise degli angeli custodi di Maria. Ma tu pensa, cioè la Madonna non aveva un angelo soltanto, angelo custode, ma addirittura ne aveva 1000, pensate un po'. E avevano divise diverse, cioè non erano tutti uguali. Se noi stessimo attenti, vedete che il Signore non fa niente di uguale. Noi tutti abbiamo le impronte digitali e non ce n'è uno uguale all'altro. L'iride degli occhi non ce n'è uno uguale all'altro. Due gemelli sembrano uguali, ma non sono uguali. All'apparenza si somigliano, però hanno caratteri diversi. Le stelle sono tante, ma non ce n'è uno uguale all'altro. I santi sono tanti, ma non ce n'è uno uguale all'altro. Gli angeli sono tanti, ma non c'è uno uguale all'altro, proprio perché Dio, essendo il Dio creatore infinito, ecco, ha un'infinità di possibilità di rendere, anche le immagini infinitamente diverse una dall'altra. Ecco, quando se arriveremo in paradiso, anche noi non saremo uguali a nessun altro, avremo la nostra fisionomia. Non saremo uguali a nessun altro. Ecco. E le cose che dovevo fare io, il Signore mi ha creato perché le facessi, non ci sarà nessun altro che farà quello che dovevo fare io. Pensate un po'. Allora, voi immaginate, anzi noi immaginiamo in paradiso, miriadi di angeli e non ce n'è uno uguale all'altro. Quanti sono i fiori sulla faccia della terra? Tante varietà, sono anche di quelle che si somigliano, ma basta che guardiate per esempio i gigli, non ce n'è uno uguale all'altro, le varietà sono tantissime. Fiori di tutti i colori, di tutte le grandezze, di tutte le altezze, di tutti i profumi. Cioè, vedete, una giornata non è uguale all'altra, un tramonto non ce n'è uno uguale all'altro, anche se il sole tramonta sempre dalla stessa parte e i colori, le nubi che ci passano magari vicino, il sereno, è sempre un quadro diverso, il Signore non si ripete. Ora, la Madonna aveva questi angeli e poiché ce ne sono miriadi, 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 immaginate 1000 migliaia lo servivano, c'era scritto, vero, nel libro di Daniele, e 1000 migliaia lo servivano, ma praticamente perché voleva dire che era impossibile contare il numero di questi angeli. E noi qui mediteremo quest'oggi, ecco, gli angeli custodi della Madonna, la più bella creatura che Dio ha creato, è vero, doveva essere anche protetta, ma anche servita da migliaia, in questo caso sono mille angeli, e uno diverso dall'altro, bellissimi. Ecco, e queste cose sembrano fantasie, ma vedete, ad esempio, anche nella nostra vita religiosa, pensiamo, ad esempio, c'è una liturgia celeste e vedete che c'è una liturgia terrena. Ecco, nella Chiesa abbiamo i cori, è vero? E dei religiosi che, però, anche questi, vediamo che i vari ordini religiosi non ce n'è uno vestito uguale all'altro. Beh, veramente, in questi tempi dove spesso non si vestono più, ecco, si somigliano un po' tutti perché non sono vestiti. Ma vediamo che ogni abito, anche dei religiosi, uno è diverso dall'altro. I francescani ce l'hanno marrone, e i domenicani ce l'hanno bianco, i benedettini ce l'hanno nero, ma poi qualcuno ha lo scapolare, qualcuno non ha lo scapolare. Per esempio, i francescani non hanno lo scapolare, mentre benedettini, domenicani, agostiniani, anche ordini di clausura, vero? I trappisti, eccetera, hanno, però ognuno ha il suo abito. Ma non è un caso che ognuno abbia un suo abito, perché era logico che ognuno doveva essere distinto da un altro per caratteristiche diverse. Ma, ad esempio, ecco, questa liturgia divina e liturgia terrena, ecco, noi vediamo per esempio anche il canto gregoriano, vedete, ha proprio, somiglia molto al canto celeste. Difatti, voi sapete, ad esempio, che anni fa, forse 10-15 anni, io non ricordo, c'era una trasmissione radiofonica che era intitolata Hit Parade. Ecco, c'era questa parata di cantanti, di, ecco, per mesi era prima in classifica, ecco, i canti gregoriani del monastero di Solesmes, ecco, mi sembra, o forse in Spagna, comunque dei benedettini, e questi canti li ascoltavano i ragazzi, ed erano praticamente i dischi più venduti, perché i ragazzi dicevano che si sdraiavano per terra con occhi chiusi, ascoltavano, gli pareva di essere elevati verso le cose del cielo. Ecco, perché, ecco, mentre questi canti metallari e cose varie ti sprofondano praticamente tra i cori di altri angeli, che però sono tutti vestiti di nero oppure di fuoco. Ecco, ma ho fatto questa introduzione per dire che è anche comprensibile, ecco, che gli angeli, ecco, non siano uno uguale all'altro. E adesso iniziamo la lettura, e chiedendo l'aiuto, io lo chiedo per me, ma voi dovete chiederlo per voi, pregate, o preghiamo insieme, il nostro angelo custode, perché illumina, custodisce, regge, governa, perché illumini le nostre menti e i nostri cuori, perché possano comprendere quello che andremo a leggere. Ecco, loro queste cose le conoscono bene, noi stiamo al di qua e le possiamo immaginare, però chiediamo, ecco, di, come questi ragazzi che chiudevano gli occhi e ascoltavano la musica, anche noi possiamo dire, vorrei chiudere gli occhi, però per vedere con gli occhi dello Spirito quello che oggi andremo a leggere in questo capitolo, dove si tratta appunto le divise degli angeli custodi di Maria. Allora, oltre ai 1000 angeli custodi, anzi, volevo, prima di iniziare, volevo dire che noi siamo in diretta e poi se qualcuno vorrà telefonare più in là, a metà trasmissione, lo potrà. Maria Santissima aveva ai suoi cenni molti altri angeli, per cui oltre ai 1000 ne aveva degli altri, ma del resto immaginate la regina degli angeli, come questi angeli godevano a stare vicino alla loro regina, per cui chissà quanti avranno anche chiesto di poter stare vicino, oltre quelli che già erano stati assegnati. Difficoltà, dice, di descrivere sensibilmente le operazioni di sì sublimi spiriti. Tuttavia, se le passassi sotto silenzio, tralascerei gran parte delle più eccellenti occupazioni di Maria Santissima, poiché dopo le opere che esercitava con Dio, il suo più continuo trattare era con gli angeli. Allora, vedete, anche questo è un grande insegnamento, no? Noi preghiamo il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, preghiamo anche la Madonna, chiaramente, anzi la preghiamo forse, diciamo, chi recita tanti rosari, diciamo che fa molti riferimenti alla Madonna, ecco, con le Ave Marie. Ma lei continuava a trattare con gli angeli. Questo è un capitolo che mi interessa particolarmente perché, diciamo, in qualche modo sto anche facendo e ho proposto anche di fare questa esperienza recitando giornalmente la novena a San Michele Arcangelo, il quale, nelle varie grazie, noi invitiamo, cioè, o invochiamo i 9 cori degli angeli, che sono miriadi, ogni coro poi questi angeli, per cui nella prima grazia noi invochiamo il coro dei serafini, nella seconda grazia invochiamo i cherubini, nella terza grazia invochiamo i troni, nel quarto le dominazioni, nel quinto le virtù, nella sesta meditiamo le potestà, nella settima i principati, nell'ottava invochiamo tutti i 9 cori, nella nona invochiamo il capo degli angeli del 9° coro, di custodire e patrocinare i tuoi devoti, eccetera. Allora, recitando questa preghiera giornalmente, diciamo che ho fatto, ma non solo io, ma anche altri che mi hanno dato retta, dice, intercorre una certa amicizia tra tutti questi angeli, e dice, mi dicono anche queste persone che la recitano tutti i giorni, intercorre una certa familiarità, una certa amicizia, e dice, e non ne possiamo più fare a meno, perché tutti questi angeli che noi invochiamo li sentiamo così vicini, perché chiaramente se io li invoco vuol dire che chiedo loro aiuto, che li venero come angeli di Dio o arcangeli, e naturalmente loro sono obbedienti, come diceva Padre Pio, dice, ah, dice, il tuo angelo custode non è mica disobbediente come te. Pensate ad esempio, che posso raccontarvi tutta la storia, ma un contadino che abitava proprio sotto le mura del convento di San Giovanni Rotondo, dalla parte della finestra della cella di Padre Pio, una notte vide come un fascio di luce che saliva dalla cella di Padre Pio e andava verso il cielo, ecco, un fascio che arrivava proprio a, si perdeva, ecco, nel cielo, nel firmamento, e questo contadino diceva: io vedevo angeli che salivano e angeli che scendevano dalla cella di Padre Pio. E allora, quando ebbi l'occasione di confessarmi la settimana dopo, glielo chiese al padre, dice: ma padre, ma io sognavo quella notte, ma io ho visto queste cose qua, quando stavo lì a trebbiare il grano sotto, aveva il podere sotto, dietro il muro, insomma, del convento di Padre Pio. E allora Padre Pio ha detto: ma tu che ci facevi a quell'ora? Dice: padre, io lavoravo per i miei figli, perché devo preparargli la dote, perché si sposino, eccetera. Ah, tu lavoravi per i tuoi figli? Anch'io lavoravo per i miei figli, per cui, cioè, lui chiedeva le grazie, gli angeli salivano in cielo e poi scendevano e portavano le grazie. Ecco, questo è un episodio raccontato dallo stesso Padre Pio. Vedete, allora, questi angeli che sono, ma il bene che ci vogliono questi angeli, siamo creature di Dio, amate da Dio, Dio è morto per noi, e questi angeli cosa non farebbero per aiutarci e dire: non offendete l'Altissimo che vi ha amato da mandare suo figlio a morire per voi, per carità, non offendete, non disobbedite, ecco, siete stati creati poco meno degli angeli e dovete essere, dovete somigliare a noi che siamo servitori del Signore, no? E allora dicevo che intercorre questa amicizia tra noi e gli angeli, ma però dobbiamo invocarli, dobbiamo credere. Pensate quante volte, sempre con Padre Pio, ecco, Padre Pio con gli angeli, sapete, una sera un figlio spirituale, che dopo essere stato 20 giorni a San Giovanni Rotondo, disse: padre, io domani devo partire. Ma come, già te ne vai? Eh sì, padre, devo andare a lavorare, ho finito le ferie. Ah, ma come, già te ne vai? E mi dispiace, padre, perché io ero così lieto di poter venire tutte le sere a augurargli la buonanotte. E beh, dice, se non puoi, mandami il tuo angelo custode. E difatti lui però uscì, ecco, dal convento e trovò altri amici, che ci si raccontava: oh, cosa ti ha detto Padre Pio? Cosa ti ha detto Padre Pio? Fatto sta che dice: Padre Pio mi ha detto di mandare l'angelo custode ad augurargli la buonanotte. E dopo un mese questo qui torna per un paio di giorni e Padre Pio, cioè, lo aggredisce in modo, diciamo, così paterno, ecco, scherzando, ecco, diciamo: ma cosa hai combinato tu? Ecco, ma padre, cosa ho combinato? Ma io ho detto a te che mi mandi l'angelo custode, tu sei andato a dirlo a tutti quanti, adesso qua di notte c'è un traffico di angeli che non si può chiudere l'occhio un minuto, capite? Per cui, e dice: ma l'angelo custode non è mica disobbediente come noi, capito? Tu dici: angelo Dio, che sei il mio custode, manda il tuo angelo, lui lo fa. Questa amicizia con gli angeli, vedete, se noi siamo poco meno degli angeli, vuol dire che gli angeli sono più di noi. Allora noi, diciamo che siamo più piccoli, dobbiamo imparare dai più grandi e dovremmo essere anche noi delle creature poco meno degli angeli, vivere in modo angelico, ma anche vestirci da angeli, ecco, non andare in giro, questa è una profanazione di andare in giro mezzi nudi, vero? Ecco, gli angeli, tutti questi angeli, che però sono puri spiriti, hanno una divisa, per cui aspetto sensibile degli angeli, nelle loro apparizioni a Maria Santissima, oltre alle intellettuali e immaginarie di cui al capo seguente, i mille angeli le apparivano sotto forma di giovani di poca età, ma di inarrivabile bellezza. Capite? Inarrivabile bellezza. Voi vedete una farfalla, che bella la farfalla. Vedete un uccello tropicale, ma che bello. Ma immaginarsi un angelo, la bellezza di un angelo. Allora, inarrivabile bellezza, cioè, non puoi neanche descriverla perché è talmente bella, perché è luminosa, un corpo celestiale, simile ai corpi gloriosi, come cristalli purissimi e sfavillanti. Difatti, vedete, Lucia di Fatima dice che l'angelo che appariva, dice, sembrava, diciamo, ha usato anche lei lo stesso termine, dice, come un cristallo trapassato dalla luce del sole sfavillante, per cui descrivere l'angelo, diciamo, non c'è un esempio umano, no? Tu puoi anche sforzarti di dire è come un cristallo trapassato dalla luce, ecco, che sfavilla, sfavillanti è scritto qua, no? Alla bellezza univano un'estrema gravità ed un'amabile severità. Le vesti erano talari, simili ad oro fulgidissimo intramezzato da vari colori. Provate, dico, dovete chiudere gli occhi, perché se vi fate distrarre dalle cose che avete davanti fate più fatica. Ecco, però, chiudendo gli occhi, vero, e ascoltando queste cose e immaginare, visto che abbiamo anche la possibilità dell'immaginazione, ovvero anche i bambini, quante immagini si immaginano, ecco, per cui, ecco, delle creature luminosissime, ecco, vestite in abito talare, questo, diciamo, sono costretto praticamente dagli eventi attuali, ma questi benedetti abiti talari, no, che i fondatori degli ordini religiosi hanno imposto al proprio ordine, dove sono finiti, per cui spogliati, e quando hanno cominciato a spogliarsi i religiosi, poi hanno cominciato a spogliarsi anche le donne, no, e anche gli uomini. Dico spogliarsi nel senso che invece di rivestirci, ecco, anche di abiti che facciano comprendere che noi siamo poco meno degli angeli, dobbiamo essere sempre, cioè, dobbiamo mostrare rispetto anche verso l'angelo nostro custode, per cui, vedete, la domenica ci si veste da festa, perché dobbiamo incontrare il Signore nella chiesa e dobbiamo essere vestiti in modo elegante, anche semplice, ma praticamente comprendere che noi stiamo andando alla presenza di Dio, di vari colori. Sul capo avevano corone di bellissimi fiori olezzanti celestiali fragranze, in mano palme tessute con grande varietà, significanti le virtù che Maria Santissima doveva praticare e le corone che doveva con tanta gloria conquistare. Sul petto avevano una divisa o sigla che significava Maria, Madre di Dio, che era per essi molta gloria, ma che non fu svelata a Maria se non dopo l'incarnazione. Ecco, prima li aveva, ma non comprendeva. Dopo l'incarnazione ha compreso. Essa indicava che appartenevano a Maria Santissima, quale premio della speciale loro venerazione per lei. E voi sapete che l'inferno, diciamo, è nato proprio dalla ribellione di Lucifero, mentre vediamo che questi angeli, ecco, che appartenevano a Maria, quale premio della speciale loro venerazione per lei, ecco, mentre la Madonna è odiata da Lucifero e compagni, ecco, questi qua invece, questi angeli che l'hanno, la venerano come loro regina, per cui vedete la guerra è scoppiata in cielo, no? Adesso anche noi siamo chiamati a venerare la Madonna in modo, diciamo, poco meno degli angeli, ma dobbiamo imitare gli angeli, anche noi, però chiaramente anche qui torno sul fatto del rivestirsi. Questi angeli avevano una corona, diciamo che la donna stava bene con il velo in testa, difatti le donne entrino in chiesa a capo coperto, ma ste donne non ci arrivano. Mi tocca vedere qualche volta, no, una donna con il capo coperto e le braccia nude, oppure con capite, con i calzoni o con questi leggings, dico, ma mettete la testa a posto, no? A un certo momento toglietevi il velo, ma vestitevi da cristiane. Ecco, se vi mettete il velo ha un significato che non dovete coprire i capelli, dovete coprire tutta la persona. Ah, Signore mio. Allora, effetti che producevano in Maria. Nessuno potrebbe spiegarli se non lei stessa. Le manifestavano la grandezza e gli attributi di Dio, i suoi benefici verso di lei, eccitandola all'amore per lui. I 70 serafini, che si erano distinti per la devozione al Verbo incarnato, le apparivano sotto la forma vista dal profeta Isaia, con 6 ali. Con 2 coprivano il capo, per significare l'oscurità del loro intelletto, a penetrare il mistero del Verbo incarnato. Con 2 si coprivano i piedi, simbolo della stessa Vergine di natura umana e terrena, ma le coprivano in segno di venerazione per la sua incomprensibile dignità. Con 2 volavano per indicare l'incessante volo del loro amore verso Dio e per svelare a Maria Santissima come in immagine quasi il ritratto di colui che non poteva vedere sempre nel suo originale, cioè Dio. Il suo modo di comunicare con questi angeli era simile a quello con cui gli angeli comunicavano fra di loro. Ora, vedete questa mistica città, Dio, ecco, che grazia, ecco, il poter meditare, perché meditare queste cose, vedi che devi necessariamente staccarti dalle cose della terra. E devi desiderare il paradiso perché le vuoi vedere con gli occhi, le vuoi vedere definitivamente, per cui il santo non vede l'ora di andare in paradiso, no? E noi dobbiamo avere lo stesso desiderio, paradiso, 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 là dobbiamo andare, non stiamo a mettere radici qua, che saremo sradicati di qua, perché, vedete, dobbiamo passare di là. Allora, gli angeli delle porte si distinsero nel lodar Dio per aver deciso di farsi maestro degli uomini, conversar con essi e aprir loro le porte del cielo con i suoi meriti e servirsi in ciò dell'aiuto di Maria Santissima. Dio, in premio, li destinò ad essere testimoni e come segretari dei misteri della redenzione e cooperatori della Regina del Cielo, nell'essere la madre della misericordia, ed ella si serve di essi per proteggere e difendere i suoi devoti nelle loro necessità, specialmente per uscire dal peccato. Pensate, Fatima, ecco, è stata preceduta da apparizioni angeliche e niente po' di meno che San Michele, ma voi immaginate, ecco, le più grandi, i più grandi eventi biblici sono sempre stati preceduti da apparizioni angeliche. E noi però, che siamo così, diciamo, grezzi nella conoscenza delle cose celesti, per noi sembrano tutte fantasie queste, invece è tutta realtà. I bambini di Fatima l'hanno visto. Ma prima leggevamo anche con aspetto grave. Beh, l'angelo di Fatima, che cosa è andato a dire ai bambini che stavano giocando? Ma che fate? Giocate, pregate, cioè state sempre in comunicazione con il Signore, ma pregate e offrite sacrifici, ma imparate, ecco, da Gesù Cristo che è venuto a pregare ed offrirsi il sacrificio, imparate dalla Madonna Corredentrice, imparate dai Santi, cosa fate? Giocate, pregate, pregate molto, ecco, pensa un po'. Poi ci sono gli altri 18 angeli, si distinsero nell'affetto alla passione del Signore, di cui portavano le divise, cioè una croce sul petto, una sul braccio, entrambe rifulgenti di vivissima luce. Pensa che meraviglia. Ma non vi viene voglia di andare in paradiso, benedetti fratelli e sorelle, ma cosa stiamo a fare qua? A vedere la televisione? Dobbiamo andare a vedere il cielo, tutti i santi, tutti gli angeli, la Madonna, la Santissima Trinità, quello dobbiamo vedere in eterno e tutto sarà nuovo ogni istante. Effetti prodotti in Maria, vediamo un po'. Compassione per i patimenti del Messia, rendimenti di grazie per il beneficio della redenzione. E vedete, se noi meditiamo giornalmente la passione di Gesù Cristo, come faceva anche Padre Pio e i Santi, è vero, e dovremmo rendere grazie per il beneficio della redenzione. Se Gesù non, cioè Sant'Agostino dice così, se nostro Signore non fosse venuto a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati, pensa un po', ingrato, creatura ingrata, che il Signore è venuto a salvarti, tu neanche lo ringrazi. Ecco, Maria ci serviva di essi per le sue ambasciate e suppliche a Gesù per il bene delle anime. Tutti questi mille angeli erano superiori nei loro rispettivi ordini, loro fedeltà nel servizio di Maria, gloria speciale che ora godono in cielo, dove continuano a formare la sua speciale corte e ad essere gli esecutori dei suoi voleri in favore degli uomini. Ecco, io potrei anche chiedere una breve pausa musicale e dopo ho da leggere ancora gli insegnamenti della Madonna riguardo alla devozione dell'angelo custode. E siccome l'orologio, diciamo, talvolta è crudele, ma dobbiamo utilizzare anche quello lì, perché segna il tempo, anche il tempo che noi perdiamo in cose futili, che addirittura non solo lo perdiamo in cose futili, ma che fate, giocate, ma addirittura lo usiamo per offendere colui che ce l'ha donato. Bene, ci sentiamo da qualche istante dopo la pausa musicale. Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione con gli insegnamenti della Madonna. Figlia mia, voglio compendiarti la dottrina di questo capitolo in tre insegnamenti. La devozione all'angelo custode. Il primo è che tu abbia eterna riconoscenza al beneficio che Dio ti largì col darti degli angeli che ti assistano, ti ammaestrino, ti indirizzino nelle tue tribolazioni e fatiche. È questo un beneficio che i mortali d'ordinario mettono in oblio con abominevole ingratitudine e grave villania, ma bisogna sottolineare queste parole, non considerando quanto sia grande la misericordia e la benignità divina nell'ordinare a questi santi principi che assistano, custodiscano e difendano creature terrene piene di miserie e di colpe, mentre essi sono di una natura tanto superiore e spirituale e pieni di tanta gloria, dignità e bellezza. Per questa dimenticanza gli uomini si privano di molti favori da parte dei medesimi angeli e mantengono sdegnato contro se stessi il Signore. Tu perciò, o carissima, riconosci il beneficio che hai ricevuto e fa di corrispondervi con tutte le tue forze. Vedete, io non so se c'è qualche cristiano che ha mai confessato di non aver solo indignato gli spiriti beati, ma il nostro angelo custode, che ci è stato dato per servirci, per illuminarci, è vero? E lo trattiamo così male. Gli tocca coprirsi gli occhi per non vedere le porcherie che pensiamo, che facciamo e che diciamo, e le collaborazioni col nemico per far del male ai nostri fratelli. Voi pensate, in questo nostro tempo gli angeli si tengono le mani sugli occhi perché non vogliono vedere cosa sta succedendo, cosa stiamo combinando, cose orribili. Voi pensate che addirittura, qui parliamo degli angeli quelli sbagliati, nel senso parliamo del demonio, il quale dice: io a vedere, ecco, anche i peccati che fate contro natura mi fanno schifo a me che sono un demonio. Pensa un po', no? Il demonio deve dirci queste cose qua. Voi immaginate l'angelo custode, come l'abbiamo maltrattato, ma chiediamo perdono a Dio e chiediamo perdono anche all'angelo custode e cerchiamo, ecco, di non pensare di essere soli, di pensare, di agire, di comportarsi, di svestirsi davanti all'angelo che dice: ma cosa fa sta creatura? Allora, secondo punto. Il secondo punto è l'insegnamento è che tu sempre e in ogni luogo porti riverenza ed amore a questi spiriti divini, come se li vedessi con gli occhi. Così vivrai attenta e circospetta come chi sta in presenza dei cortigiani del cielo. E non ardirai di fare in loro presenza ciò che in pubblico non faresti, né lascerai di operare per il servizio del Signore ciò che fanno essi e che vogliono da te. E sii bene avvertita che essi stanno sempre mirando la faccia di Dio, da comprensori beati quali sono, sicché quando contemporaneamente osservano te, non è giusto che vedano cosa alcuna indecente. Tu intanto mostrati grata della custodia, della difesa e della protezione che hanno di te. Vedete, uno pensa: quando sono in casa posso girare nudo, ma questi vanno in giro nudi anche per le strade, queste persone, mamma mia. Allora, cioè, tu sei al cospetto dell'angelo, al cospetto dell'angelo dovresti vergognarti di essere così, comportati in quel modo là. Dice: ma tanto non c'è nessuno in casa. Sì, nessuno di persone, però tu non consideri che il tuo corpo è tempio dello Spirito Santo e l'angelo tuo custode vede lo Spirito Santo che abita in te e vede che tu non hai riverenza né per lo Spirito Santo e neanche per l'angelo che ti guarda e che ti custodisce e neanche per tutto il cielo che ti vede. Ecco perché, vedete, anche io, se voi pensate anche alle nostre suore, no? vedete che abito hanno? Hanno un velo lungo, leggero, ma questo, e questi abiti si muovono, e come dire, sembra, cioè, che aleggi la persona quasi come un angelo. Sapete perché hanno l'abito che arriva fino e si coprono i piedi? Perché, ecco, mostrano di essere più del cielo che della terra, per cui coprono anche i piedi, altro che coprire il resto, tutto si copre. E c'è questo abito che si muove, che è come dicevano i pastorelli, che l'angelo, ecco, era in, diciamo, era una figura che si muoveva, aleggiava, cioè si muoveva un po' tutto, ecco, intorno a lui, ecco. E vedete che i santi che hanno fondato gli ordini, ecco, vogliono che i loro padri, i loro sacerdoti, i loro religiosi vestano in modo da ricordarsi che sono poco meno degli angeli. E anche l'abito glielo ricorda, vedete dove siamo arrivati? C'è proprio la devastazione di tutto, del pensiero e anche dell'intelletto. Vediamo un po'. Il terzo insegnamento è che tu viva attenta alle ispirazioni con cui ti eccitano e ti danno lume per educare la tua mente e il tuo cuore alla presenza di Dio e all'esercizio di tutte le virtù. Ora, se il Signore dice guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, vuol dire che io so che ho un angelo che da lassù viene e mi può aiutare a guardare le cose di lassù e cercare le cose di lassù, ma io non ho confidenza con l'angelo, no, perché lo prego magari, perché sì, qualche volta, perché mi trovi un posto da parcheggiare la macchina, ma capite, poveracci noi, cioè ci ricordiamo quando serve parcheggiare la macchina, no? Ma tu, il tuo cuore dove l'hai parcheggiato? La tua mente dove l'hai parcheggiata? Ecco, la tua devozione dove l'hai parcheggiata? Nella macchina tu vuoi parcheggiare? E allora educare la mente e il cuore alla presenza di Dio è l'esercizio di tutte le virtù. Considera quante volte tu li chiami ed essi ti rispondono, tu li cerchi e li trovi. Quante volte hai chiesto loro notizie del tuo diletto ed essi te lo hanno date, e quante volte hanno provocato l'amore del tuo sposo e dolcemente ripreso le tue trascuraggini e tiepidezze. E quando per le tue tentazioni e la tua fiacchezza hai perduto il nord, cioè il nord della luce, ecco, essi ti hanno aspettata, sopportata e disingannata, riconducendoti sul diritto cammino delle giustificazioni del Signore e delle sue testimonianze. Non dimenticare, o anima, il molto che tu, a preferenza di molte nazioni e generazioni, devi a Dio per il beneficio di questi angeli, ed adoperati per esserne grata al Signore ed agli stessi angeli suoi ministri. Io ritengo anche, diciamo, un dono questa meditazione di quest'oggi, perché mi sembra, ecco, come in qualche modo sto cercando di propagare questa devozione attraverso, ecco, anche questa novena a San Michele, che voi pensate la Chiesa ha licenziato, ingannata dalla massoneria naturalmente, ha licenziato San Michele, lo si pregava al termine di ogni santa messa, che proteggesse la Chiesa, ma che proteggesse noi, ma che ci difendesse dal maligno. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro la perfidia e le insidie del diavolo, tu sii il nostro sostegno, vedi? E però non lo preghiamo più. Ma poveracci noi, ma vi prego, cari amici, invochiamo tutti insieme San Michele Arcangelo, gli angeli, e cominciamo a vivere una vita da poco meno degli angeli. Vestiamoci da cristiani, diamo buon esempio, altro che, ma fa caldo, ma io non so in purgatorio che temperatura ci sia, l'inferno supererà i 1000 gradi, ma come si fa a non sopportare neanche un po' di caldo e poi non sopportiamo neanche un po' di freddo e poi non sopportiamo neanche perché subito medicinali e perché non sopportiamo niente. Ma non ci siamo mai chiesti, Signore, ma tu come fai a sopportarci? Noi che non sopportiamo niente, tu sopporti tutto, dovremmo dire, Signore, ecco, questa cosa qui la offro in riparazione di tutte le sciocchezze che io non sopporto. E così. Bene, cari amici, vi ho detto che eravamo in diretta, abbiamo qualche minuto se c'è qualcuno che vuole intervenire, ma dico un minuto, due minuti, lo possiamo fare, ma vi prego, ecco, volete amare la Madonna? Imparate dagli angeli, perché chi è che può amare la Madonna più degli angeli? Ma gli angeli, diciamo, sono così devoti della loro regina e diciamo che ci insegneranno ad amare, ci insegneranno a servire la Madonna come fanno gli angeli del resto. Bene, siamo giunti al termine allora della nostra conversazione, perché non saranno tanti quelli che ascoltano, perché tanti sono quelli che vanno a pigliare aria fresca, eccetera, di qua e di là, ma spero che la sentiate in replica, perché verrà trasmessa anche in replica questa trasmissione, e così speriamo che qualcuno aderisca a questo grido, diciamo, d'amore angelico, che dice, ma perché non vi fate istruire, illuminare, custodire, proteggere dall'angelo che Dio vi ha donato e che voi manco vi ricordate, gli fate vedere delle cose orribili giorno e notte? Bene, santa serata a tutti voi da Claudio, e facciamo l'appuntamento per il quarto sabato del mese, dove andremo a meditare, ecco, diciamo, già diamo in anticipo il titolo, continua l'infanzia della Madonna, pensate un po', per cui vedremo questa bimba santissima come viveva la sua vita di bambina, ecco, santissima, e pensiamo ai nostri bambini che ce li massacrano già, ce li massacrano prima di nascere, ma addirittura all'asilo, per cui dobbiamo insistere e pregare che presto trionfi il cuore immacolato, perché non se ne può più. Ave Maria a tutti voi da Claudio.